Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Vi ricordo che ieri nel libro di Giuda abbiamo letto della profezia di Enoch a proposito dei falsi insegnanti degli ultimi tempi e della venuta di Cristo. Leggiamo ancora da Giuda i versetti dal 14 al 16. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse». Giuda ci indica lo scopo per cui Cristo tornerà, ossia per giudicare tutti. Quando Cristo tornerà sulla terra, porterà il giudizio. Gesù stesso lo disse, è menzionato più volte nella parola di Dio e l'abbiamo visto anche nel Vecchio Testamento. Per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Sono empi nel senso che lasciano fuori Dio dalla loro vita e le loro opere e le loro parole sono contro Dio. Questo è qualcosa che nella nostra società succede purtroppo molto spesso. Questa profezia di Enoch, ed è una grande profezia, ha a che fare con il giudizio sulla Chiesa organizzata che sarà in totale apostasia dopo il rapimento. Vedete, il rapimento separerà la Chiesa, i veri credenti, lasceranno la terra e i falsi credenti rimarranno qui e saranno qui quando Cristo tornerà per giudicare. Al versetto 16 Giuda dice: «Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse». Nel versetto che abbiamo letto ci sono 5 ulteriori segni identificativi degli apostati. Primo, sono mormoratori. Mormorare significa dar voce alle lamentele. Non è una insoddisfazione espressa a voce alta, ma una lamentela a mezza voce contro Dio. Secondo, sono degli scontenti. Si lamentano di ciò che gli è toccato nella vita, scontenti e mai soddisfatti. Semmai riconoscono l'esistenza di Dio, lo incolpano per tutto ciò che accade loro. Terzo, camminano secondo le loro passioni. Quei desideri possono essere buoni o cattivi, non necessariamente desideri bassi come l'immoralità. Può essere ogni cosa che lascia fuori Dio, può essere andare in barca a vela o la buona musica o la letteratura o persino una religione in cui trovare una certa soddisfazione, ma nel loro cuore sono scontenti. Quarto, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie, cioè mancano di moderazione, sono arroganti, usano un linguaggio stravagante senza nessun contenuto. È una cosa tipica di tanti politici, ma ci sono anche molti predicatori così. Circondano d'ammirazione le persone per interesse, abbiamo letto. Sono molto bravi ad applaudire gli altri, dicono molte cose che non sono vere, perché cercano negli uomini l'approvazione, il proprio vantaggio. Forse ricorderete che la lettera di Giacomo ha qualcosa da dire a questo proposito. Infatti nel capitolo 2 di Giacomo, nei primi 4 versetti, sono scritte queste parole. «Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, gli dite: «Tu siedi qui al posto d'onore», e al povero dite: «Tu stattene là, in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello», non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Come credenti, certamente non dovremmo circondare d'ammirazione le persone per interesse. Questo è il metodo degli apostati. Loro non guardano a Dio, non si preoccupano che il Signore Gesù dica loro: «Ben fatto, bravo e fedele servitore». Sono più preoccupati di avere l'approvazione della folla. Concedere ammirazione ad altri per qualche vantaggio che se ne può trarre, cercare l'approvazione dagli uomini e non da Dio, è certo una condanna e un marchio degli apostati. Nei versetti dal 17 al 19 i credenti sono messi in guardia da Giuda sull'arrivo dell'apostasia che sarebbe arrivata. Poi nei versetti dal 20 al 25 vedremo ciò che secondo lui, Giuda, i credenti devono fare in queste situazioni. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto quando vi dicevano: «Negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni, essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito». Giuda ricorda ai credenti che gli apostoli, avevano detto che questi apostati sarebbero arrivati. In altre parole, Giuda sta dicendo che questo non dovrebbe disturbarli. L'apostasia è qualcosa che Dio ha permesso e lo ha fatto con uno scopo. Giuda ha smesso di descrivere gli apostati e dice: «Ma voi, carissimi, lo scrittore sta voltando pagina e sta parlando a delle persone care. Non solo erano care a Giuda, che pur scrivendo loro in un modo molto duro dimostra affetto e desiderio di dire loro la verità, ma sono amate soprattutto da Dio». La parola usata qui significa proprio amati da Dio. Essi sono coloro che stanno sperimentando l'amore di Dio nelle loro vite e per questo motivo sono chiamati carissimi. Ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. In tutta la parola di Dio ci viene detto molte volte di ricordare. Dobbiamo ricordare ciò che la Scrittura dice, ciò che Dio ha fatto per noi, ciò che fa per noi tutti i giorni, ciò che farà per noi sulla base delle sue promesse. Insomma, dobbiamo imparare a ricordare, solo così non saremo sballottati dagli avvenimenti della vita come una nave in balia delle onde. Dovremmo conoscere la parola di Dio, così che la nostra memoria la possa richiamare quando abbiamo bisogno di avere queste grandi verità portate alla nostra attenzione. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro, Gesù Cristo, hanno predetto. Questa esortazione dimostra che Giuda non è uno degli apostoli. Egli è, come avevamo indicato, Giuda, il fratello del Signore Gesù. Nonostante il suo legame di sangue con Gesù, Giuda assume un atteggiamento molto umile. Userà gli apostoli per comprovare ciò che dirà, come ha fatto in precedenza in questa epistola. Ha detto in precedenza: «Quello che vi scriverò in questa epistola non è niente di nuovo per me. Non sono l'unico che ne ha scritto. Altri lo hanno fatto». Adesso dice: «Dovete ricordare le parole che vi sono state dette dagli apostoli del Signore Gesù Cristo». Vedremo, prima della fine di questa epistola, che è essenziale sapere ciò che la parola di Dio ha da dire. Non credo che si possa stare dalla parte di Dio, in questo mondo, senza inciampare, se non si possiede una conoscenza della parola di Dio, che è essenziale. Ci sono molte persone che inciampano e cadono nel loro cammino cristiano. Spesso tutto ciò accade per una mancanza di conoscenza della parola. Com'è importante per noi sapere ciò che la parola di Dio ha da dire. Arriviamo ora ai versetti 18 e 19. «Negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale, che non ha lo spirito». Giuda parla con i suoi lettori e ricorda loro le parole degli apostoli. Più volte i dodici misero in guardia la Chiesa, più volte predissero l'arrivo di coloro che con il loro comportamento e con le loro dottrine avrebbero messo a dura prova la fede genuina delle persone. Costoro, dice Giuda, sono coloro che provocano le divisioni, sono persone sensuali che vivono seguendo i propri desideri carnali, sono coloro che così facendo dimostrano di non essere guidati dallo Spirito di Dio. Essi sono quelli che provocano le divisioni. Così abbiamo letto il versetto 19. Prima di tutto, Giuda dice che gli apostati portano divisioni nelle chiese. Come ha detto qualcuno, sono coloro che tracciano una linea in mezzo alla Chiesa e dividono una parte dall'altra. Sensuale. La parola è psychikos, da dove deriva la parola psicologia. Significa una vita che si incentra sull'individuo, cioè sull'io. È un modo di vivere egoistico nel quale l'individuo è l'unica cosa importante. Io vengo prima. È egoista, è naturale. È il modo di vivere dell'uomo non rinnovato, l'uomo che non è nato di nuovo. Qualcuno ha fatto questa affermazione. La psuche, cioè l'anima, è il centro della persona, l'io di ogni individuo. In ogni uomo, essa è legata allo spirito, la parte più alta dell'uomo, o al corpo, la parte più bassa dell'uomo. Essa è tirata in basso dall'uno e in alto dall'altro. Chi da se stesso i suoi più bassi appetiti è sakikos, carnale. Chi realizza la comunione tra il suo pneuma, lo spirito, e lo spirito di Dio è pneumaticos, ossia spirituale. Chi resta a metà strada, pensando solo a se stesso e ai suoi interessi, che siano animali o intellettuali, è psuchikos, sensuale. L'uomo egoista, l'uomo il cui spirito è sprofondato e degradato. L'uomo naturale, l'uomo sensuale, è un uomo egoista che vive come un animale. Vuole prendere tutto ciò che vede, vuole mangiare tutto ciò che può, vuole ottenere tutto il denaro, l'approvazione che può. Vive interamente per se stesso, e tutto questo ha a che fare con un uomo naturale, non ha lo spirito. Gli apostati non hanno lo Spirito Santo di Dio, non sono ripieni dello Spirito di Dio, e di questo ne parliamo ancora domani. Comunque io adesso vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dimostrato ancora oggi, vi auguro un buon riposo e intanto appunto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.